Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose.
Mi dicono siano giorni di vacanza per molti, insomma un po' di relax ci vuole, primo consiglio per gli acquisti, questa è la condizione ideale per vivere un'ora cullati dalla Vie en Rose, o meglio da ciò che le sue note, le sue parole ci trasmettono ogni qualvolta giungono alle nostre orecchie. Chi canta questa settimana? Sentiamo un po'. Un duetto, A ci picchia, direi così. 076-321-1113 al centralino c'è Tania Ciriaco. Chi indovina, vediamo chi canta questa versione della Vie en Rose, vince niente. Però volete mettere la soddisfazione di essere i primi ad indovinare la sigla della Vie en Rose di questa settimana, se non si è capito. Questo è Mille Storie, io sono Stefano Ferrando, buongiorno, il 30 ottobre, bella scoperta, direte. Ma per me non è un giorno come gli altri, credo sia così per molti di voi, soprattutto se la vostra passione insegue senza una logica apparente un pallone che rotola. Buongiorno anche da Michele Bonasorta in regia audio e da Giuseppe Beppe Reichen, io non lo vedo ma è nascosto dietro i video. Buongiorno anche da Alice Petronici che ci raggiungerà a modo suo chissà quando e chissà su quale argomento. Mille Storie che, come sapete, ogni lunedì si farà ammagliare, catturare dalle storie, dalla storia di un ospite. Se avete seguito Mille Voci sapete già di chi stiamo parlando. Il nostro ospite, per esempio, ho scritto anche tanto del protagonista della prima storia di quest'oggi, Argentina, sentite un po', Argentina, 30 ottobre, riccioli neri, un mancino di vino e un legame strettissimo con questa canzone che dovremmo già sentire in sottofondo, sentite un po', secondo me molti di voi l'hanno già riconosciuta, state già battendo le mani e pensate un po'.
We'll be right back.
È il 1984 quando un gruppo austriaco, gli Opus, esce appunto con Life is Life, e mai e poi mai questo gruppo si sarebbe immaginato un successo di tale portata. Solo che a rendere immortale davvero questa canzone, e non esagero anche se i giornalisti sportivi sono portati leggerissimamente all'iperbole, beh, è Diego Armando Maradona, perché credo che tutti abbiate capito che il protagonista della nostra prima storia quest'oggi è il Pibe de Oro. Mancano pochi minuti alla semifinale di Coppa UEFA Bayern Monaco-Napoli del 19 aprile del 1989. Spalti gremiti, squadre in campo per il riscaldamento e dagli altoparlanti sparano proprio Life is Life. E Diego, con gli scarpini rigorosamente slacciati, inizia a muoversi a ritmo di musica. Per qualche istante Careca, che è alla sua sinistra, lo segue a ritmo. D'altra parte, un brasiliano non può resistere alla musica, anche a quella di un gruppo pop austriaco. Diego alza la palla, palleggia alternando colpi con la spalla destra, quella sinistra, ginocchio, tacco, spalla, testa, ginocchio, poi palla immobile sul collo del piede, la tiene anche ferma naturalmente sulla fronte come se fosse una foca. Gli altri corrono, fanno esercizi, lui continua così. Beh, questo è Diego Armando Maradona, uno che sta per giocare una partita tanto importante, ma sembra divertirsi invece nel cortile di casa. Ma quella comunque non è la partita più importante di Diego. Chi ha visto Pelé, chi Di Stefano, chi Valentino Mazzola, i giovani pensano per esempio a Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi, pensano che siano senza uguali. Quelli della mia generazione invece sanno che come quell'omino nato il 30 ottobre a Lanús in Argentina non ci sarà mai nessuno. E non sto parlando di gol, trofei o vittorie. Sarebbe facile descrivere Maradona attraverso per esempio la rete più bella della storia, quella con l'Inghilterra ai mondiali del 1986. Quella cantata, e non uso il termine a caso, così da un telecronista uruguagio, Victor Hugo Morales.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas.
Questa non è una telecronaca, questa è arte. Arte che si fonde col gesto atletico e tecnico più strabiliante della storia del calcio. Se fossero Dante o Prévert potremmo farne una parafrasi e godere, capire ogni singola parola, ma solo la musicalità delle parole di Morales, quel genio, 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 ta, 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 che corre veloce come la palla toccata da Maradona, beh, la semplice passione che traspare da quella voce, l'emozione che sgorga bagnata dalle lacrime del cronista, ci fa capire tutto. Dice: grazie Dio per il football, per Maradona, per queste lacrime. Quello che dice Morales dopo quella rete, in pochi secondi, lo attinge al cuore e non agli appunti, ed è storia. Sarebbe altrettanto facile parlare di Maradona e ricordare naturalmente la rete che aveva segnato 5 minuti prima del gol più bello della storia. Stiamo parlando naturalmente della mano de Dios, il furto più grande della storia, seguito poi appunto dal colpo di genio più grande della storia. Potremmo anche raccontare di Maradona negli Stati Uniti nel 94, quel gol strabiliante alla Grecia e il suo urlo alla telecamera prima di essere squalificato per doping. Potrei anche citare, facendo del male a molti, la rete al San Paolo di Napoli su punizione contro la Juventus in area, una punizione a due, vicina, troppo vicina alla porta per far girare il pallone come una trottola e infilarsi all'incrocio alla sinistra del portiere. Troppo per chiunque, naturalmente non per lui. Nemmeno però in quel frangente troverete l'essenza di Diego, nemmeno in quella partita. Più facile vederlo invece felice come un bambino tuffarsi con l'inseparabile pallone nel fango a soccavo, il campo d'allenamento di Napoli che diventa un pantano con la pioggia. Tutti nello spogliatoio, lui in campo invece a tuffarsi, a scivolare, a carezzare il pallone, perché Diego è felice solo in campo. Lui è quello che da Napoli, città calda, passionale, traditrice, si lascia prima abbracciare e poi stritolare, perché Diego è Diego con tutti, e fra quei tutti ci sono anche camorristi, spacciatori, finti amici. E qui arriviamo alla partita, ai minuti che più ci raccontano chi sia Diego Armando Maradona. 1985, pieno inverno. Diego Armando Maradona è arrivato a Napoli da pochi mesi, ma per gli azzurri le cose non vanno benissimo. E pensare che San Paolo, il giorno della sua presentazione a luglio, è esaurito. Ogni spettatore, pensate, ha pagato 1.000 lire per vederlo palleggiare in mezzo al campo e sentirgli dire: voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires. Lo dice e ci crede, e lo farà. Ha lasciato una squadra blasonata, ricca, una squadra potente, il Barcellona, per arrivare a Napoli e giocare in una squadra, diciamolo, mediocre, che deve pensare più a salvarsi più che a vincere lo scudetto. Una squadra che lotta contro i potenti del nord Italia, non certo una società che gode di favori o di soldi, e ciò di cui ha bisogno Diego per costruire la sua leggenda. Si nutre di tutto ciò e giorno dopo giorno diventa più forte. Dicevo, è inverno, il primo passato nel golfo dal Pibe d'Oro, e nella nostra storia compare Pietro Puzzone. Ora, se vi state chiedendo chi è, tutto normale, perché Puzzone è nella rosa del Napoli. Vi è tornato dopo due stagioni in prestito passate all'Accavese e all'Acragas. Gioca attaccante esterno, ala si diceva una volta, uno che dal piede di Maradona potrebbe godere a pieno, ma non gioca molte partite, pensate, solo due presenze in tutto il campionato. Puzzone conosce un tifoso del Napoli che ha un figlio malato, ha bisogno di cure complesse e costose, di un'operazione al palato da fare in Svizzera, e dove se no, ma ovviamente mancano i mezzi. Pietro si confida nello spogliatoio con quel suo compagno geniale, e lo sa, particolarmente generoso. La prima cosa che viene in mente ad un giocatore quale può essere? Esatto, quella che state pensando anche voi: giocare una partita e devolvere l'incasso in beneficenza alla famiglia del bambino. Però c'è un problema. Il problema è un presidente, è il presidente del Napoli, Corrado Ferlaino. La squadra lotta per la salvezza e giocare una partita con un avversario che non sono professionisti, magari su un campo non all'altezza, potrebbe portare a degli infortuni per i giocatori azzurri, con tutto il carico di spese dovute anche alle assicurazioni. Diego prova a convincere il suo presidente, che però è irremovibile. Ha speso 13 miliardi per portarlo a Napoli, di sicuro non gli fa giocare una partita del genere. Così la replica dell'argentino è più o meno questa: che vadano al diavolo i Lloyd di Londra. Chiaro, lo dice in maniera più colorita, ma alle 11:17 noi non lo possiamo dire. Questa partita si deve giocare per quel bambino. È lunedì 11 febbraio, il giorno prima il Napoli ha sconfitto il Torino in una giornata fredda e piovosa. Sono punti che valgono oro, sono una boccata d'ossigeno per una squadra che cerca la salvezza. Ora è il momento, pensa Diego, di dare ossigeno e speranza anche a quel bambino. Lunedì è il giorno del riposo, il giorno in cui si tira il fiato, si recupera, si festeggia appunto una vittoria, ma il Napoli di Maradona è di nuovo in campo. Il terreno da gioco, beh, diciamo che ricorda da vicino un campo di patate, irregolare, con qualche ciuffo d'erba, gibboso e spigoloso come la provincia sa essere. Il campo è quello di Acerra. Acerra è un comune della periferia napoletana e fino a questo momento è famosa soprattutto per una cosa. Secondo la tradizione, riportata da diversi volumi del Cinquecento, la città ha dato i natali a Paolo della Cerra. Così non vi dice niente, ma se vi dico che ha dato i natali a Pulcinella, tutto cambia. Ma torniamo all'11 febbraio 1985. Maradona, con il suo 10 sulle spalle, è al centro del campo e si mormora che prima di allacciare gli scarpini ha firmato una clausola pari a 12 milioni di lire alla sua assicurazione per giocare quella partita. Non c'è un singolo centimetro disponibile attorno al campo, accerchiato dalle macchine che accenderanno anche i fari, auto che fanno sentire anche il proprio motore mentre scaldano al loro interno alcuni spettatori. Basta questo? No. L'obiettivo è stato raggiunto: raccogliere fondi per quel bambino, ma Maradona gioca la partita come se fosse il match più importante della vita. E forse per lui è davvero così. Il dio del calcio a un certo punto è anche ricoperto di fango, le gambe non possono non essere stanche dopo la partita con il Torino. Eppure c'è chi dice gli dice calmati, ma lui risponde che Maradona gioca sempre solo per vincere, chiunque sia l'avversario. Nel suo cuore sa che sta giocando per illuminare il sorriso di chi sta male, per mantenere fede a una delle prime cose dette atterrando a Napoli il 5 luglio dell'anno prima. Di una cosa sono certo, sin d'ora, che per i bambini bisognosi di Napoli io sono a disposizione. Ora, Diego non ha mai voluto o sostenuto di essere un esempio per nessuno. La cocaina, le amicizie malavitose, i tradimenti, le scelte sbagliate sono lì a testimoniare tutti i suoi difetti di un uomo, come la bontà che ancora oggi gli riconoscono gli ex compagni di squadra, le persone che da lui hanno ricevuto tanto attraverso il suo calcio o direttamente perché aiutati, come Luca, quel bambino curato e guarito prima di finire anni dopo in prigione. Droga, la stessa polvere bianca che ha offuscato la vita del suo benefattore. Ma questa, indovinate un po', è decisamente un'altra storia. Vi state scatenando, non poteva non essere così, su Diego Armando Maradona, sulle cose belle che ha fatto in campo, sui tanti difetti. Insomma, Diego Armando Maradona, che è sopravvissuto più volte alle sue continue cadute, si è aggrappato al pallone, a poche persone che realmente gli volevano bene, ma alla fine anche lui non ha potuto fare nulla. E di lui, dicevo in apertura quest'oggi, ha scritto tanto anche il nostro ospite, Maurizio Crosetti, in diretta da una delle città più belle d'Italia, vale a dire da Torino. Buongiorno, Maurizio.
Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie davvero per questa emozione. Ecco, sì.
Veramente siamo noi che dobbiamo ringraziare te, perché siamo abituati a leggerti e a vivere le emozioni che sai comunicare. Ma visto che stiamo parlando un po' di emozioni, ci racconti chi è Maradona per chi scrive di sport, ma non solo, perché Maurizio Crosetti lo conoscete tutti, prima firma della Repubblica, scrittore innamorato della sua città, lo ripeto, e dello sport e della vita, perché altrimenti non scriverebbe così. Dicevo, per chi è cresciuto a Torino, ha visto Maradona da avversario, per chi lo ha dovuto cantare nei momenti belli o brutti, chi è Maradona?
È un estratto in purezza della felicità, del desiderio, della bellezza, della passione, della generosità, dell'altruismo, dell'umanità che sa scendere, salire, cadere, infangarsi. Che meraviglia quelle immagini della partita di Acerra. Lì veramente c'è tutto, Maradona. Non credo che si possano aggiungere parole. Neanche Dante, guarda, saprebbe trovare più parole di quelle che ci sono lì, tutte mute e tutte squadernate, tutte scintillanti davanti a noi. C'è un momento in cui Maradona cade col sedere nel fango e rimane lì e si rotola ed è contento. E poi c'è anche uno scoop, perché lui segna quel giorno il gol, anticipa il gol più bello del mondo. Avrete visto, no? Il gol famoso di Argentina e Inghilterra. Lui lo aveva provato evidentemente ad Acerra quel giorno. E quindi io davvero faccio fatica, le parole sono il mio mestiere, però sono qualche volta anche il mio limite, quando capisco che nulla più di uno sguardo di un uomo, della sua del suo feroce orgoglio di essere lì quel giorno, di essere sempre lì, in tutti i nostri giorni, perché qui si va molto oltre il tifo, non c'entra nulla, esatto. Va oltre Napoli, va oltre Barcellona, va oltre Buenos Aires, perché finisce nel cuore, si conficca come un punteruolo, nel profondo di noi, nel cuore, ci trafigge il cuore. Il telecronista che ringrazia Dio per il calcio, per Maradona e per le lacrime, non è un esagerato, è semplicemente perfetto nell'aprirsi come una scatoletta di sardine. Ecco, se io fossi una scatoletta di sardine e potessi togliermi il coperchio, da dentro di me adesso, per rispondere alla tua domanda, uscirebbero probabilmente sangue, viscere, forse qualche stellina luminosa, non so, tutto quello che conteniamo dentro di noi, lo sporco, il pulito, la luce, il buio, perché il bello di Maradona è proprio stato sempre questo magma di luce, di buio, di tristezza, di gioia, regalata, vissuta, dolore sofferto, dolore lenito. Quelli che dicevano e ancora dicono, ah, se Maradona non si fosse drogato, ah, se non avesse ascoltato le voci della camorra, ah, se non avesse pensato sempre a se stesso in quelle notti disperate di droghe e di sesso. È molto semplice rispondere che non sarebbe stato Maradona, non lo avremmo avuto così tutto intero, così come tutto intero dobbiamo conservarlo dentro di noi, non a pezzi, non a tranci, non è un pezzo di tonno al mercato. Maradona è uno dei momenti più belli delle nostre vite. Mi hai detto che cos'era, che cos'è ancora? Se mi diranno un giorno, allora guarda, adesso arrivederci e grazie, è stato bello ma scendi qui. Allora io prima di scendere dal pullman, con la mano ancora sul mancorrente del pullman, prima di saltare giù, nell'elenco delle cose per cui ringrazierò questo giro in pullman, che è stata la mia vita, ci metterò sicuramente Diego Armando Maradona, sicuramente.
Allora Maurizio, noi siamo partiti dall'aquilone cosmico di Morales nel 1986, tu hai aperto con un estratto di purezza, credo che siamo veramente entrati in una dimensione incredibile. Chi può dire di aver conosciuto veramente Maradona? Io non so chi può farlo, però so che Alice Petronici ha dei consigli per noi per conoscere meglio Diego Armando Maradona.
Se volete conoscere qualcosa in più di Maradona, potete andare a vedere tre film a lui dedicati. Il primo si intitola Maradona, è uscito nel 2008 ed è del regista Emir Kusturica. È proprio un film che ripercorre le varie tappe più significative del campione argentino. Il secondo è un documentario uscito nel 2019, il regista è Asif Kapadia e si intitola Diego Maradona. Il terzo è Maradona e la mano di Dio, il regista è Marco Risi ed è uscito nel 2007. Ma una piccola curiosità su Maradona posso raccontarvela io, magari neanche Stefano la conosce. Pensate che Maradona detiene il record di falli subiti in un'unica Coppa del Mondo. Siamo in Messico, è il 1986 e Maradona subisce 53 falli. Un altro record, suo malgrado, perché non deve essere stato piacevole, è record di falli subiti in una singola partita in un mondiale. Siamo in Spagna. Al 1982, partita contro l'Italia, Maradona subisce 23 falli.
Maurizio, Alice è un po' più giovane di noi, non può ricordare Gentile nell'82 su Zico e Maradona.
Peccato per lei e beata lei.
In
Non so se
effetti.
invidiarle di più l'età o essere rammaricato per i mancati ricordi che non ha, però forse più la prima, direi più la prima.
Decisamente. Comunque ringrazio doppiamente Alice per l'assist degno di Diego Armando Maradona perché ci ha ricordato tre film, tre documentari. Io vi cito invece un'altra pellicola, un altro film che si intitola Santa Maradona con Stefano Accorsi e Anita Caprioli, un gigantesco libro di Rienzo, un film di Marco Ponti. Il calcio è solo, diciamo, un pretesto, anche se poi i tre vanno allo stadio, vanno al Vecchio delle Alpi, che Maurizio Crosetti si ricorderà, addirittura vedono un gol di Tacchinardi. Ma perché ne parlo? Perché questo film è girato a Torino, una Torino preolimpica che non godeva certo la nomea di città bella che è oggi, invece, Maurizio Crosetti.
Il mio amico Davide Longo, grande scrittore e grande conoscitore della città, in un suo libro scrive: quando Torino chiudeva alle 7 di sera, come un negozio, la città tirava giù la saracinesca e non ce n'era per nessuno. Io ricordo un capodanno, anzi una notte di San Silvestro di tanti anni fa, con mia moglie, non eravamo ancora nemmeno sposati, eravamo andati in via Po, dicendo: vabbè, ci mangiamo una cosa, ci prendiamo un dolce, aspettiamo l'anno nuovo. Era tutto completamente deserto. E rincasammo ben prima dalle rispettive famiglie, le rispettive mamme, rincasammo ben prima della mezzanotte. E certo, una Torino più che preolimpica, direi preistorica, però è la nostra, è un pezzo della nostra vita di dinosauri felici e anche un po' memoriosi.
Ma Torino si scrive, si racconta anche citando, rileggendo Calvino, Pavese, che sono compagni di viaggio costanti di Maurizio Crosetti.
Rileggete La giornata di uno scrutatore, la Torino del Cottolengo e della sofferenza, del dolore e delle domande sulla natura che a volte sbaglia e non hanno, risposta a queste domande. Rileggete Marco Valdo, che è sempre di Calvino, un viaggio in cui Torino non è nominata, ma chiaramente è quello lo sfondo. Leggete Pavese, Tra donne e sole, leggete La donna della domenica, Fruttero Lucentini, un classico immortale, leggete Davide Longo. Perché qualche volta i libri ci danno una vita che è più vita di quella vera. Poi tu vai nella vita vera, nelle strade vere, e dici: ma io questa l'ho già vista, l'ho già sentita, ma era un libro. È così come il calcio fa di questi miracoli. Dici: ma io questa gioia qui la conosco, ma come? Ma io l'ho
Dove
già vista questa gioia qui.
era?
Era Maradona, per Dio, era Maradona quella roba lì.
Ma Maurizio, mi togli una curiosità. Sapere che ci sono lettori che comprano ancora il giornale, quello di carta, o semplicemente lo scaricano alla mattina. E la prima cosa che fanno è quella di cercare la firma di Maurizio Crosetti, insieme a quella di Michele Serra, quella di Emanuele Audisio. Quanto ti fa piacere e quanto ti carica di responsabilità?
Ma spero per noi e per tanti di noi che sia vero che questo bilanci la profonda tristezza che invece mi coglie quando vedo tutte queste edicole chiuse e mi sento un fornaio che fa il pane tutte le notti per le panetterie che non ci sono più, anche se sappiamo che per carità oggi è l'epoca digitale, abbiamo altri modi per arrivare a chi ci legge, però certo è una responsabilità, è una gioia. È anche un modo per non sentirsi troppo soli, perché poi alla fine il rischio è quello di parlare con se stessi e basta. Io sono qui a casa, scrivo, giro il mondo, poi scrivo magari in una stanza d'albergo e non so chi c'è dall'altra parte, non so mai chi c'è, anche se adesso con i social è più facile perché c'è qualche volta una risposta diretta e immediata. Di sicuro un dialogo fatto di parole, di condivisione, quasi di prestito di occhi, no? È come se io per tanti anni avessi fatto una specie di lungo noleggio. Adesso si fa con le automobili, no? Si fa un lungo noleggio di un'automobile, poi alla fine, se vuoi, la compri oppure la lasci lì. E io spero di aver prestato i miei occhi, le mie mani, le mie scarpe, a un po' di gente che mi ha letto in questi anni, che spero continuerà a farlo. Spero di aver fatto una specie di lungo noleggio di me stesso e del privilegio che ho avuto, perché il giornalista è un privilegiato, l'inviato speciale. Figura ormai quasi del tutto cancellata da editori che vogliono solo risparmiare, copiare e incollare, e mandare i ragazzini davanti a un computer perché tanto è su internet che ci sono le cose, questo ovviamente è una fesseria, però il privilegio che invece per molti anni ho avuto, e ancora ogni tanto continuo ad avere, cioè di essere davvero mandato, inviato, questo sì che è speciale, non sei tu speciale, ma è speciale quello che ti fanno fare, e quindi spero che il privilegio che io ho avuto per tanto tempo, io sia riuscito a condividerlo con questi lettori di cui tu mi parli, ed è una specie di scambio di affezione. Nel quale io però sono sempre poi alla fine in debito, perché per quanto io abbia avuto, non è retorica, ma certamente solo in minima parte sarò riuscito a restituirlo.
Ecco, tu hai detto è un privilegio e anche una responsabilità. Ci spieghi come si può passare da un fuorigioco per un tacchetto, neanche per uno scarpino, a raccontare invece, non so, una tragedia come il Ponte Morandi? Perché a te capita di essere su avvenimenti e dover raccontare sentimenti profondamente diversi.
Sì, però io credo che al centro di tutto, non solo del mio lavoro, ma forse anche, prendiamola un po' alta, no? Anche della nostra vita ci siano le persone. Quindi se io faccio questo mestiere è intanto perché amo moltissimo scrivere e leggere, quindi è un incanto ed una gioia profonda, c'è anche un po' di egoismo in questo perché è un atto lo scrivere come il leggere che mi rende felice. E poi io cerco comunque, ho sempre cercato di raccontare persone, che siano appunto persone ferite. Da una tragedia o felici per un libro, per un incontro, per una partita di calcio, diciamo che quella è un po' la chiave di lettura, per cui il resto è ricerca del loro contesto, del luogo in cui si svolgono le loro vite, di tutto ciò che le riempie in qualche modo e le riempie anche di senso. E anche quando il senso qualche volta è faticoso da trovare o da raccontare, abbiamo sempre poco spazio, poco tempo, qualche volta anche poche parole. Però ecco, io credo che poi alla fine non ci siano giornalisti sportivi, giornalisti economici, giornalisti politici, ci sono
Bravo,
giornalisti. E
bravo.
quindi io non mi interessa avere un'etichetta sullo scaffale di un supermercato, mi interessa avere una penna in mano, anzi un roller, perché scrive più fluido, io sono ancora molto analogico, ma ho bisogno di prendere appunti di carta perché ogni mio segno sul taccuino è già un pezzo di pezzo, un pezzo di articolo che scriverò a secondo di come io faccio una freccetta, un circolino di come sottolineo delle parole, con penna d'inchiostro su carta, allora quello è già l'inizio di una storia, per cui qualche volta mi vedono arrivare così, ancora armato di, certo, ho anch'io i miei bravi device,
Eh
compreso quello che ci sta permettendo di chiacchierare. Però ecco, alla fine, penna, carta, persone, curiosità, occhi, luoghi, parole.
allora, noi abbiamo ancora un pezzettino, o meglio, sarebbe un pezzo esagerato di storia da raccontare con Maurizio Crosetti, però siamo partiti quest'oggi dalla storia, da una partita di Diego Armando Maradona. Ci prendiamo una piccola pausa musicale, guarda caso, con Manu Chao che racconta Diego Armando Maradona.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, para gritarles a la FIFA que yo soy. Y arriba.
cualquier porquería. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
Siete sempre compagnia di Mille Storie. Le Mille Storie oggi sono quelle di Maurizio Crosetti, firma di prestigio della Repubblica, scrittore, nostro ospite. Maurizio, lo sport dice sempre chi siamo? Ho preso spunto dalla tua intervista a Aldo Serena, non è roba mia.
Io credo di sì, dice anche chi vorremmo essere, dice chi siamo stati, dice chi saremmo potuti essere e non siamo stati, e qualche volta dice anche chi saremo. Chi siamo, sì, secondo me lo dice molto. Dice molto perché racconta attraverso le cose che ci piacciono i nostri gusti, i nostri desideri, quindi sì, credo di sì.
E rende felice lo sport, il calcio. Noi pensiamo sempre a questi ragazzi che spesso sono milionari, non sempre, però spesso, li pensiamo felicissimi proprio per questa ragione, però in una tua recente intervista a Hernanes, il profeta, un brasiliano che ha giocato nell'Inter, nella Lazio, nella Juventus anche, abbiamo scoperto che la felicità non è sul campo quando sei professionista, ma la felicità è un bicchiere di vino al bar del campetto con gli amici.
Eh sì, lui ha fatto questa scelta, alla fine della carriera si è rimesso le scarpe, le scarpette da gioco e adesso gioca in prima categoria a Sale, che è un paesino in provincia di Alessandria, e mi ha detto che non è mai stato così contento, anzi sì, lo era quando era ragazzino. Il professionismo è tutta un'altra storia, è una storia che è fatta di pressioni, qualche volta anche di solitudine, e lui mi ha detto che secondo lui è anche questa una delle possibili spiegazioni a queste brutte storie di ragazzi smarriti, di bambini smarriti, come quelli di Peter Pan, insomma, che sono questi ragazzi caduti dentro la trappola di loro stessi, della ludopatia e non solo. Quindi sì, indubbiamente la felicità del campo, torno a Cerre e a Maradona, e quel pallone nel fango e quel rotolarsi lì dentro, oppure Maradona che danza con la palla nel pre-partita col musicale con cui avete introdotto perfettamente la puntata. Sì, indubbiamente bisogna cercare, ecco, di andare un pochino oltre l'ovvio, perché non è così semplice né vivere nel calcio né vivere di calcio. Sono ragazzi che andrebbero raccontati con meno superficialità. Il problema è che oggi ce li tengono talmente lontani i club, il sistema, le società, le televisioni e quant'altro, che non è più possibile avvicinarsi davvero e raccontarli per come sono. Questo però aumenta la distanza e quindi anche la loro solitudine da noi, dal pubblico, da loro stessi, dai rischi, perché poi alla fine si è blindati in questi mondi virtuali, nei quali però con l'illusione di essere in contatto continuo con tutti, si è profondamente soli con se stessi e basta, io credo.
Maurizio, io ho un'ultima curiosità, perché tu fai il giornalista, indaghi, vai a cercare, a scovare le notizie, ci devi spiegare chi ha rubato il pallone. Stiamo parlando dell'ultimo libro di Maurizio Crosetti. Ha rubato il pallone, ma non il divertimento.
No, hanno rubato il pallone per portarlo in un supermercato, metterci un cartellino e pensare che nemmeno uno spicchio di questo pallone, che non è più fatto a spicchi oggi, ma di gomma compressa, schiume e quant'altro, e ogni atomo comunque di questo oggetto possa essere comprato e venduto. Noi sappiamo che è così fino a un certo punto. Le cose che ci siamo raccontati in questa mezz'ora dimostrano che c'è del materiale che non è in vendita e che abita nel profondo di noi, e questo non ce lo ruba proprio nessuno.
Hai aperto con parole bellissime, hai chiuso con altre parole bellissime. Noi ringraziamo Maurizio Crosetti e speriamo di riaverti per raccontare altre storie, magari anche a Lugano, così durante qualche viaggio.
Quando volete.
Trova una bella intervista da fare a Lugano, nella Svizzera italiana, così puoi venire. Grazie ancora.
Lo farò, promesso.
Grazie, e grazie, a voi. Grazie anche a tutti voi. Tra l'altro segnalo che nessuno ha indovinato chi canta la nuova versione della Vie en Rose di questa settimana, quindi il concorso è ancora aperto. Grazie naturalmente per i vostri messaggi. Le mille storie tornano domani, puntuali alle 11. Nessuno le ruberà, così come nessuno ci può rubare Controcorrente oggi, però, con una sorpresa, con una doppia sorpresa. Tenetevi forte, perché ci sono Paolo Riva e Sergio Savoia. C'è Paolo che sta già facendo...
Sì, non è una buona sorpresa, però. Già piove.
Eccoli qui.
Già piove.
Vi lascio con La Vie en Rose, cantata da... Non ditelo,
Vai a sentire.
Vai.
Johnny Rotten.
Aspetta. Pensate,
interessante.
A domani.
Io shazzammo e poi ti rovino il,
no!
Ti rovino il gioco. Give your heart and soul to me, and life will always be loving.